Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi il nostro ospite è Gabriele Pagliuzzi, presidente del Radiant, Fiera dell'Elettronica e Radioamatori, che si tiene con varie edizioni al Parco Esposizione Novegro a Milano Linate, di cui l'architetto è amministratore unico. Gabriele Pagliuzzi è architetto, ha avuto anche diversi impegni in politica, iniziando dal Partito Liberale, per Alleanza Nazionale, se non vado errata anche per Forza Italia. Allora, benvenuto in trasmissione, architetto.
Buonasera a tutti voi.
Ecco, la radio può essere un complemento d'arredo sia come oggetto di design vintage unico che evoca storia e stile, sia come pezzo di tecnologia moderna dal design ricercato che integra funzioni audio avanzate. Le radio antiche possono essere trasformate in mobili bar o utilizzate come elementi decorativi per creare contrasti affascinanti con stili moderni. Ecco, cosa possiamo dire circa l'uso della radio come complemento d'arredo per lei? Diciamo che dovrebbe essere pane quotidiano, visto che è architetto, no?
Beh, io ringrazio di questa specificazione, che ovviamente risiede nel titolo di studio. Ormai l'anagrafe mi colloca già in una situazione, diciamo così, di guardare un po' più a lungo nella storia, perché in questi decenni si sono ovviamente avvicendate delle situazioni di progresso e anche di cambiamento di gusto che sono significative di una certa evoluzione. Basti pensare che mi sono laureato nel 1972 e quindi c'erano allora ancora dei maestri, diciamo, di architettura e una cultura architettonica particolare che ha segnato un po' il periodo. La mia generazione iniziale di studi era quella, appunto, in cui l'urbanistica o la politica, appunto, era prevalente su quelle che erano le cosiddette debolezze, definiamole un po' borghesi, di compiacimento degli ambienti propri. La radio è sempre stata, anche lo strumento radio, cioè la apparecchio radio, è sempre stata molto sensibile a delle funzioni sociali o collettive, perché chiaramente si è passati, allora le prime radio, i primissimi esperimenti di Marconi erano più degli attrezzi da laboratorio, erano più degli elementi tecnici messi assieme e la loro funzione era prevalente sull'atteggiamento estetico che venne dopo. Sempre questo fatto della sua funzionalità o del suo indirizzo ha influenzato anche la composizione estetica delle radio. Basti pensare all'utilizzo che negli anni 30 fu fatto dai regimi diciamo dittatoriali per fare della radio uno strumento di diffusione di voci o di indirizzi o di programmi. E qui in Italia abbiamo avuto appunto la radio Balilla o la radio rurale che erano degli strumenti di propaganda fondamentalmente, quindi come strumenti di propaganda avevano più una funzione quella estetica di compiacimento nelle mura domestiche. Però è chiaro che anche queste, la radio Balilla, la radio rurale o tentativi, diciamo, di altro genere, avevano dietro un'estetica e avevano dietro anche quindi dei produttori. Basta pensare anche a tutti quelli che si sono poi buttati in questa produzione. È chiaro che una casa di un contadino, piuttosto di una collettiva di contadini, piuttosto che anche una piccola famiglia borghese di allora, la radio era un qualche cosa che diventava un po' predominante dell'ambiente, e quindi come predominante dell'ambiente si imponeva più per le sue funzioni diciamo tecniche di ascolto che non su quello di realizzazione estetica, che venne più tardi, che venne sicuramente dopo la guerra e sicuramente con il design già degli anni 50 fino agli anni 60. Però questi pezzi un po' da museo che alcuni se ne ricordano ancora, perché diventavano dei mobili bar, dei mobili di legno con dentro incorporato il giradischi, la radio, e ovviamente erano degli elementi piuttosto piuttosto trionfali, che potevano investire tutto un salotto. Parliamo degli anni 40 o 50, la radio era proprio un mobile di grande impatto. Non è che ci fosse una ricorsa al più grande, perché poi in effetti si cercava anche di sdoppiare questa fonte di ascolto con delle situazioni anche più piccole, perché magari c'era la persona che era malata e che quindi in camera magari si portava una radio più piccola. Ricordiamo le trasmissioni anche religiose, che allora erano molto importanti negli anni 50, in cui c'era la domenica la messa, come oggi si fa in televisione, però allora era tutto per radio, e quindi per radio c'era anche la funzione religiosa, la messa, la benedizione papale. Io ricordo alcuni anziani, ma mia nonna stessa, che di fronte alla radio si inginocchiava facendo il segno della croce, perché dalla radio veniva la benedizione urbi e torbi, magari di un papa ieratico come era Pio XII, e questo ancora per alcuni anni, fino agli anni 60. Ecco, fino a quel periodo, a parte il periodo, come dicevo, il periodo pionieristico, in cui la radio era proprio veramente solo elementi tecnici, già però comunque negli anni tra gli anni, alla fine degli anni 20 e gli anni 30, incominciavano ad assumere una qualità redattiva. Poi successivamente la radio è diventato oggetto anche di arredamento.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, architetto, una radio d'epoca con il suo design e la sua storia può aggiungere un tocco di unicità e raffinatezza a un ambiente, posizionandolo su una mensola o una console, o integrarla in uno stile industriale per più affascinante contrasto tra vecchio e nuovo. Quindi poi siamo arrivati anche alla radio moderna, al moderno design. Ecco, possiamo parlare anche di questo aspetto un po' più vicino, quello che si è avuto negli anni 60, quando la radio è diventata a transistor?
Certo, lì è stato proprio il grande passaggio, perché come dicevo, da queste situazioni non primitive, ma insomma un po' molto storicizzate, si è passate a delle, diciamo, a delle estetiche che sono sia per le radio che uscivano dall'appartamento, diventando anche portatili, e questo erano anche degli studi per la sua semplificazione, per la comodità di trasporto. Negli appartamenti ovviamente le radio dalla monumentalità sono passate alla complementarietà, e quindi si potevano vedere appunto depositate su delle mensole assieme e magari in coppia con quello che era l'apparato dei dischi, che adesso sono ritornati in funzione, ma allora...
Quindi diciamo una radio che si adattava all'arredamento, poi, in questo senso.
Esatto,
qui.
Esatto, diventava una qualche cosa di molto più inserito degli anni storici. Negli anni storici era di per sé stesso un mobile che comandava tutto l'ambiente. Negli anni 60 e poi 70 è l'ambiente che ha inserito, che ha comandato l'inserimento della radio, con tutti degli esempi su cui si sono ovviamente anche esercitati dei designer, che cercavano anche di accoppiare comunque la qualità del suono e la qualità dell'emissione. Se si pensa che una persona o un padre di famiglia, una madre di famiglia negli anni 40 magari si applicava a girare queste manopole per trovare il punto giusto di equilibrio dell'emissione del suono, e negli anni 70 questo diventava una questione quasi di raffinatezza automatica, e per cui non c'era bisogno di stare lì a traficare troppo.
Ecco, quindi diciamo che poi siamo andati a una radio che si adattava all'arredamento, a degli apparecchi che invece combinano più funzionalità, no? Ad esempio la radio digitale col DAB, con la lettura CD, la connettività streaming, eccetera eccetera, no?
Così. Oggi per fare ancora un salto nella modernità, e sempre fermo restando che c'è il riaffacciarsi sempre del gusto estetico che va considerato, per cui oggi si può vedere anche, non so, un mobile degli anni 50 oppure una radio degli anni 30 che viene collocata come reperto di antiquariato, come qualche cosa di diciamo di curioso. È chiaro che l'evoluzione tecnologica degli anni più recenti, dei 20 anni fa o dei 25 anni fa, hanno fatto sì che la radio fosse addirittura incorporata negli arredamenti, addirittura nascosta, cioè con il vecchio concetto, che ormai è diventato vecchio ma allora era innovativo, della radiodiffusione o di altre fonti centralizzate di emissione di suoni. Per cui la radio esce dalla sua funzione, diciamo così, di elemento singolo importante, per diventare, intessersi proprio nella vita di tutti, come i ragazzi che sono sempre attaccati col telefonino, con le cuffiette, e quindi addirittura la radio è diventato un elemento diciamo di caratterizzazione umana, quasi biologica, perché non è più un oggetto ma diventiamo noi stessi che ci attacchiamo, ci connettiamo con degli, diciamo, dei fili a una sorta di connessione planetaria per la quale la radio c'è e non c'è, cioè è un qualche cosa che c'è però potrebbe anche non vedersi.
Ecco, diciamo che ogni radio, soprattutto quelle vintage, hanno una personalità, un'impronta propria, no? Che rendono, diciamo, un pezzo irripetibile, capace di raccontare anche storie ed evocare emozioni.
Possiamo pensare anche che su questo si sono esercitati anche gli arredatori o gli urbanisti o gli artigiani degli anni 20 e degli anni 30, che cercavano ovviamente compatibilmente anche con le funzioni tecniche dello strumento, perché è evidente, adesso non voglio entrare nei particolari perché non sono un grande esperto diciamo di radio intesa in modo tecnico, però certamente il modo con cui venivano foderati gli altoparlanti piuttosto che le trombe di emissione, e queste rispondevano a dei requisiti di necessità tecnica che poi lo scultore o l'arredatore o l'artigiano doveva tenerne conto. Però certamente su certe radio, anche nelle manopole, nel quadro luminoso, nel modo con cui questi strumenti venivano ad avere una vita propria, hanno sempre affascinato gli arredatori.
Ecco, anche detto, giusto perché siamo addirittura d'arrivo, una domandina giusto per stuzzicare, no, anche la sua appartenenza politica. Lei è di centrodestra, lo abbiamo detto, lei poco fa mi ha nominato chiaramente la radio Balilla e chiaramente c'è stato anche un'architettura di regime in quel periodo, no?
Sì.
Che pensieri le evocano questi dettagli?
Io mi sento come appartenenza più a un'identità e un orgoglio un po' italiano, ecco, al di là poi dei regimi, perché sono di estrazione liberale e quindi sono più portato a credere nella libertà di scelta di ciascuno e di utilizzo degli strumenti nel modo migliore. Le dittature hanno avuto forme anche molto incentivanti di sviluppo tecnologico, ma non solo in Italia, anche in Unione Sovietica, piuttosto che, per carità, anche nella Germania di allora, per cui si vengono utilizzate come fonte di propaganda. Però anche quei periodi hanno dato delle impronte, e l'Italia in particolare, perché la storia dell'esame italiano degli anni 30 è stata molto importante, quindi il cosiddetto déco, che adesso viene fuori anche in modo prepotente, è stata una produzione, diciamo, tipicamente italiana, perché mentre per esempio in Germania hanno avuto la Bauhaus, ma poi spenta subito dalla gravità e della grevità con cui il regime tedesco ha interpretato le arti, qui invece in Italia abbiamo avuto una notevole spontaneità e intervento che era anche parapolitico. Basta pensare che alcuni designer e alcuni architetti, poi alcuni addirittura sono diventati oppositori del regime, quindi prima diciamo calorosi sostenitori, poi oppositori del regime. Per cui la nostra storia, ecco, bisogna essere orgogliosi, e in questo senso mi sento appartenere a un ambito non, diciamo sì, internazionalista come valori, ma un ambito più nazionale invece, che è quello di una nostra storia di creatività che è tipica del dell'Italia, di artigianato, piuttosto che noi siamo i migliori al mondo su questo profilo, e sotto sotto siamo anche forse i più liberi di pensiero al mondo, perché siamo inafferrabili, l'italiano è sempre imprevedibile.
E qualche detto, ha qualche consiglio per i nostri ascoltatori per approfondire il tema della radio come complemento di arredo, e due parole per le prossime edizioni del Radiant?
Ma dunque, come indicazioni non ne ho, diciamo, dirette, se non quello che lavoro per me, la parte un po' per me, però i mercatini o le occasioni di antiquariato, le occasioni, cioè, diciamo, anche di robi vecchi cosiddette, sono le occasioni che eccitano la curiosità, e si può trovare delle ottime situazioni. Poi ci sono anche le associazioni, per carità, di amatori che coltivano il proprio interno, anche dei collezionisti, però diciamo che tutto il panorama della mercanteria brocantistica o antiquariale sono occasioni in cui può essere e si può trovare dei suggerimenti interessanti, che vanno dalla Motorola piuttosto che alla Radio Balilla, piuttosto che
alla Radio Marelli, anche, no?
A Radio Marelli, Occhio Bacchini c'erano allora, e quindi queste sono le occasioni, diciamo, di curiosità antiquariale. Ecco, questo mi sentirei di spingere, che poi sono anche e alimentare una economia del riciclo, che è sempre molto importante, perché è meglio conservare una cosa piuttosto o riattivarla piuttosto che buttarla in discarica, o peggio magari buttarla ai confini di una strada.
Ecco, due parole sulla prossima edizione del Radiant.
Prossima edizione Radiant resiste, perché adesso l'abbiamo un po', per ragioni di quartiere fieristico, devo dire, in cui si sono moltiplicati gli eventi e in cui si è un po' razionalizzato anche il calendario. Oggi abbiamo un'edizione all'anno, però sono ancora occasioni però di confronto e di piacere, di conversazione e di approfondimento di un argomento come quello della radio, ma anche della radioamatorialità, che è un'altra branca che non è mai morta e forse messa un po' sotto traccia, e resiste la radioamatorialità, ed è un fatto di grandissima cultura, diciamo anche umana, oltre che tecnica, perché umana è sociale e umana.
Allora, dall'altro capo del telefono, Gabriele Pagliuzzi, grazie per essere stato nel nostro programma, a risentirci.
Grazie, arrivederci a voi tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
OpenAI ha deciso di lanciare un proprio browser chiamato Atlas, una scelta che si giustifica in diversi modi. I sondaggi mostrano che sempre più persone usano chatbot come ChatGPT invece dei tradizionali motori di ricerca, e OpenAI cerca anche nuove modalità di monetizzazione per i suoi prodotti. Atlas offre funzionalità nuove, tra cui una finestra laterale per fare domande a ChatGPT riguardo alle pagine web visitate, e un agente AI che può completare attività come cercare e prenotare viaggi. Sam Altman, il capo di OpenAI, ha dichiarato di voler ripensare il significato di un browser. Tuttavia, competere in un mercato dominato da Google non sarà semplice. Chrome ha circa il 72% del mercato, seguito da Safari e Microsoft Edge. I tentativi di ridurre il dominio di Google non hanno avuto molto successo, con la maggior parte delle persone che continua a scegliere Chrome anche in contesti come l'Unione Europea, dove è richiesto di selezionare un browser predefinito. Anche i concorrenti di OpenAI, come Google e Microsoft, stanno integrando velocemente l'intelligenza artificiale nei loro browser, rendendo difficile distinguersi. Stephanie Liu di Forrester avverte che un browser con intelligenza artificiale non è di per sé un elemento di differenziazione, e OpenAI dovrà trovare una proposta di valore forte per attrarre gli utenti. La storia di Mozilla Firefox insegna quanto sia difficile entrare in questo mercato, nonostante il suo iniziale successo. OpenAI deve quindi cercare di convincere gli utenti che utilizzano Chrome, Safari o Edge a passare ad Atlas. Con l'intensificarsi della competizione nell'intelligenza artificiale, il lancio del browser è ragionevole, ma spodestare i grandi nomi sarà una sfida. I ricercatori stimano che l'attacco informatico alla Jaguar Land Rover, il Lunga LR, costerà circa 1,9 miliardi di sterline, rendendolo il più costoso nella storia del Regno Unito. L'attacco ha bloccato la produzione della Lunga LR il 1 settembre e ha causato ritardi in tutta la sua catena di fornitura, colpendo 5.000 aziende. La completa ripresa è prevista non prima di gennaio 2026. Il Lunga LR ha comunicato che sta riavviando gradualmente alcune linee di produzione, senza rilasciare commenti ufficiali sulla stima del CMC. Il Cyber Monitoring Center, CMC, un ente indipendente, ha classificato l'incidente come un evento di categoria 3. Kieran Martin del CMC ha affermato che l'evento rappresenta un grave avvertimento per tutte le organizzazioni riguardo alla protezione delle loro reti. Questo è il secondo rapporto del CMC, che ha fornito analisi basate su dati disponibili e interviste con esperti. L'attacco ha interrotto i sistemi informatici di Ilunga LR e delle sue concessionarie, portando a ordini cancellati e incertezze sui fornimenti. Si stima che più della metà dei costi sarà sostenuta dalla Ilunga LR, con effetti anche sull'economia locale. Le valutazioni si basano su ipotesi, poiché Ilunga LR non ha specificato il tipo di attacco subito. Un gruppo di hacker ha rivendicato l'attacco, ma la notizia non è stata verificata. Il CMC non ha considerato eventuali riscatti pagati da Ilunga LR, che potrebbero essere significativi. Gli attacchi precedenti contro altre aziende come M&S e Coop erano stati classificati come meno gravi, con costi stimati inferiori. Le principali aziende aerospaziali europee, Airbus, Leonardo e Thales, hanno deciso di unire le loro forze per creare un'unica azienda chiamata Campione Europeo dello Spazio, situata a Tolosa. Questo nuovo ente mira a competere con SpaceX e altri rivali nel settore spaziale in rapida espansione. La nuova azienda impiegherà circa 25.000 persone e avrà un fatturato annuale di 6,5 miliardi di euro. Le tre aziende si concentreranno su vari settori, come l'esplorazione spaziale, l'osservazione della Terra, le minacce spaziali e la navigazione satellitare. I leader delle aziende vedono questa unione come una mossa necessaria per il futuro, poiché il rischio maggiore sarebbe non agire. La creazione di questa nuova entità è una risposta allo sviluppo veloce del mercato spaziale e alla maggiore spesa da parte di Stati Uniti e Cina, per proteggere gli interessi nazionali. La nuova impresa avrà 5 sussidiarie nazionali in Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Spagna. Airbus ha sottolineato che la collaborazione europea è fondamentale per mantenere posti di lavoro a lungo termine e non prevede riduzioni occupazionali nel Regno Unito. SpaceX, fondata da Elon Musk nel 2002, ha rivoluzionato il settore con innovazioni significative e collaborazioni con la NASA. Gli Stati Uniti e la Cina hanno concordato un possibile accordo commerciale che sarà discusso durante l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha affermato che il piano include un accordo su TikTok e un rinvio delle restrizioni cinesi sui minerali delle terre rare. È previsto che non vengano implementati i dazi del 100% sui prodotti cinesi, mentre la Cina riprenderà le grandi importazioni di soia dagli Stati Uniti. Entrambi i paesi stanno cercando di evitare un'ulteriore escalation della loro guerra commerciale. I colloqui tra Trump e Xi avverranno giovedì, dopo che Bessent ha avuto incontri con funzionari cinesi durante il vertice ASEAN in Malesia. Bessent ha dichiarato che sono stati raggiunti progressi significativi e che i dazi saranno evitati. Entrambi i gruppi di negoziatori hanno trovato un consenso di base per affrontare le rispettive preoccupazioni e sono pronti a definire i dettagli specifici. Trump ha imposto e minacciato alti dazi su prodotti importati da vari paesi, sostenendo che ciò avvantaggerà il manifatturiero e la occupazione negli Stati Uniti, ma ha riservato le sue minacce più severe per la Cina. La Cina ha risposto con proprie misure. Trump ha annunciato un ulteriore dazio del 100% su beni cinesi a partire da novembre, a causa di nuove restrizioni cinesi sulle terre rare, materiali cruciali per dispositivi elettronici. La Cina gestisce circa il 90% delle terre rare nel mondo, rendendo la loro fornitura un'importante leva commerciale. La recente escalation della guerra commerciale ha danneggiato gli agricoltori statunitensi, soprattutto per quanto riguarda le vendite di soia. Tuttavia, Bessent ha suggerito che il boicottaggio cinese potrebbe finire presto. Inoltre, un accordo sulla divisione statunitense di TikTok sarebbe stato raggiunto, con Trump e Xi che dovranno finalizzare la transazione giovedì. Negli scorsi giorni, Washington ha annunciato anche diversi accordi commerciali con Malesia e Cambogia e accordi quadro con Thailand, e via, mirando a migliorare le relazioni commerciali nella regione. Trump ha affermato che gli Stati Uniti saranno un partner forte per queste nazioni, firmando accordi per il commercio di minerali essenziali e ampliando l'accesso alle terre rare al cuore della Cina.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.